E eccoci qua, buonasera a tutte e a tutti di nuovo. Questa è Entropia Massima, Radio Onda Rossa. E siete all'ascolto della trasmissione che doveva essere collettiva, ma che invece è molto più ridotta oggi, in quanto il nostro amico virus rende distanti alcune dei nostri partecipanti.
In pratica quindi siamo qui noi che non abbiamo figli e quindi non siamo in quarantena.
esatto, la quarantena nostra si, noi non abbiamo figli, siamo degli anaffettivi, dei rami secchi.
Ma non è vero.
E quindi niente, essendo odiando prevalentemente tutto il resto del mondo, siamo più protetti dalla pandemia, che quindi potremmo dire che l'odio sociale protegge dalla pandemia, non lo so,
mi sembra un po' azzardato.
È un po' azzardato, però certo, se noi siamo, questa volta siamo più protetti. Comunque siamo qui e continuiamo le nostre riflessioni. Due settimane fa, in una strana trasmissione collettiva non prevista, avevamo parlato di fonti di energia, tutto collegato ovviamente al riscaldamento globale, con cui ci stiamo confrontando ormai da tempo immemore, no? Da più di un anno avevamo detto che quest'anno le trasmissioni di Entropia Massima sarebbero state prevalentemente dedicate alla riflessione a tutto tondo su questo tema, sia dal punto di vista più laterale, se vuoi, più tangenziale, no? Più tangente, quello delle addirittura delle biografie degli scienziati. Comunque, cosa avrebbero fatto gli scienziati di cui raccontiamo la biografia in questo frangente, e fino ad affrontare appunto i temi che vengono affrontati anche da altre trasmissioni della radio, più legati a cosa fare al PNR. Così ci siamo resi conto, ormai l'abbiamo dimostrato 300 milioni di volte, è bene continuarlo a dire, che il pianeta si sta riscaldando ormai senza ombra di dubbio. L'ultimo rapporto IPCC, cioè l'ultimo rapporto scientifico dell'IPCC, dimostra con ulteriore evidenza questo fenomeno. Quasi nessuno ormai, o comunque sono ridotti quasi al silenzio le persone che lo negano, anche perché è sufficientemente innegabile. E tutti gli stati stanno affrontando in qualche modo questo tema. Come lo affrontano? Il mondo lo affronta in realtà senza affrontarlo granché. La cosa prevalente, la cosa più visibile, è il greenwashing nel quale si stanno, diciamo, cimentando tutte le imprese, tutte le industrie del settore della produzione energetica. E in effetti l'ambientalismo, che fa riferimento anche all'istituto, all'IPCC, al rapporto dell'ONU, fa riferimento ad un'idea di crescita continua, con le soluzioni identificate, le soluzioni per opporsi al riscaldamento climatico sono tutte o fantascientifiche o comunque inarrivabili o comunque difficili da raggiungere, ma tutte in un'ottica di crescita continua. Quindi non viene più messa in discussione, come veniva messa in discussione le prime volte che ci si è interrogati su questo tema del cambiamento climatico e dell'impatto della presenza umana così industriale sulla terra, cioè negli anni 70 col Club di Roma, quando veniva messa in discussione o comunque almeno in critica la crescita industriale, la crescita e anche la crescita della popolazione mondiale, quindi la predazione, in sostanza l'utilizzo delle risorse del mondo. Non ci si, diciamo che quel tema di critica al modello di sviluppo è un po' scomparso a beneficio dell'idea di una crescita, della possibilità di una crescita continua, pure di fronte a dei cambiamenti così radicali come quelli che affronta il mondo, cioè quelli del riscaldamento inesorabile anno dopo anno con i suoi effetti. Detto questo, introduzione che doveva essere brevissima e che come al solito conduce a una perdita in chiacchiere incredibile, io lascerei la parola al mio sodale qua accanto, che continua un discorso iniziato 2 settimane fa. Quindi facciamo delle trasmissioni che rimbalzano da una settimana all'altra.
Gli argomenti poi sono sempre quelli e sono ciclici, solo che nel frattempo qualcuno mi sentiva? Non mi avevi attaccato il microfono. Dillo che non mi avevi attaccato il microfono.
Allora, attaccato a lui che non parla.
Nel frattempo. Ciao. Allora, stavo cercando di dire che gli argomenti in realtà sono ciclici, non è colpa mia se uno ci ritorna sopra. Un paio di settimane fa avevamo parlato di come l'energia, l'elettricità viene gestita in Italia, numeri alla mano, percentuali alla mano, avevamo parlato di come in realtà durante il periodo di, diciamo di lockdown generalizzato del 2020, i consumi su scala nazionale sono scesi soltanto del 6%, del 5-6%, questo che nonostante fossimo noi tutti o quasi, insomma, comunque buona parte chiusi dentro casa. Quindi il fatto che noi normali cittadini intanto problemi col microfono, vedo che io vado tranquillo,
esploro le possibilità del nuovo mixer,
sì, mi sembra il momento adatto. E, dicevo che quindi la nostra azione è comunque limitata rispetto a quella di tutto il resto dell'impalcatura neocapitalista in Italia, ma non solo. E a conferma di questo è uscito un dato pubblico, io anche l'altra volta parlo sempre di dati pubblici, in questo caso è un dato dell'Istat, uscito una settimana fa, che è un aggiornamento del dato relativo ai flussi fisici di energia, non soltanto inteso come energia elettrica, ma insomma come è in generale l'energia espressa in terajoule che viene scambiata sul suolo nazionale. Sono dei dati per il 2019, quindi un po' a scoppio ritardato arrivano, e sono poi dei dati che fondamentalmente sono molto complicati da leggere e sono quelli che poi finiscono nel calcolo del famigerato PIL. Però da questi, come ho provato a leggerli, sono estremamente complicati, quindi se qualche compagno che ascolta è più bravo di noi a interpretarli, è ben accetto qualsiasi consiglio o altra interpretazione. Però c'è un dato che almeno a me ha fatto riflettere, e che come scambio totale di flussi energetici le famiglie hanno durante un anno 2.2 terajoule. Per un 75% di questi, tre quarti di questi vanno sui trasporti e su raffreddamento e riscaldamento, quindi 2.2 terajoule. Le attività economiche in senso generale cubano in totale 10.3 terajoule. Questo quindi a conferma anche di quello che avevamo detto l'altra volta, che rimanendo noi a casa in realtà i consumi sono scesi molto poco, perché l'industria ha continuato a funzionare. E questo che cosa porta a dire? Che in realtà il nostro apporto a quello che noi possiamo fare nel nostro piccolo, dentro il nostro appartamento, è veramente limitato, perché il nostro impatto è limitato. Non siamo noi che siamo il veicolo della crisi, inteso come crisi energetica, crisi climatica e tutto il resto, è più la società che ci sta intorno. Quindi purtroppo o per fortuna non è solo colpa nostra, ma il problema di questo è che effettivamente il nostro intervento, noi siamo molto piccoli e dobbiamo metterci in testa che le grandi aziende, le grandi multinazionali, il greenwashing che citavi tu prima, il green power e tutto il resto, tanto qualsiasi cosa oggi è sostenibile, basta accendete qualsiasi pubblicità, è tutto sostenibile, in realtà nasconde tutto quello che abbiamo detto fino adesso, cioè che sono loro i principali responsabili del consumo e dell'utilizzo di risorse e di altro. Visto che a questo punto abbiamo fatto un'introduzione anche lunghetta, che dici? Possiamo.
Certo, il problema, il discorso, quello che dici, giustamente, tanto per sintetizzare la crisi del personale, che tutto sommato evidenziavi alla fine, è che effettivamente una delle cose con cui ci si scontra con questa vicenda del riscaldamento globale è che la difficoltà dell'azione
del singolo,
la difficoltà del singolo di fare qualcosa, nel senso, tutto sommato gli elementi di un elemento di crisi è che le iniziative che possono prendere le singole persone o anche le singole comunità piccole, e quindi anche l'esempio, possono avere appunto un valore di esempio, ma non incidono molto sul bilancio in questo caso qui del calore mondiale, e quindi è richiesto necessariamente un cambiamento a livello globale.
E il cambiamento è quello che dicevamo poco fa, che non si può parlare solo di crescita, perché lo vedremo dopo la pausa musicale.
Facciamo una pausa musicale,
anche perché subito, in realtà è un quarto d'ora che parliamo, Perché dopo di questo parleremo proprio di decrescita e di un'analisi di un articolo che si chiama Elogio della decrescita, in cui viene fatta un po' un'analisi appunto del mondo attuale e di come affrontarlo e di perché la parola crescita non in questo momento, in questa fase storica, andrebbe non eliminata, ecco.
E allora parto con la musica. Senti che bel pezzettino.
Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. And this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, and I'm like, yeah, whatever. And then it's 3 a.m. I'm on the corner wearing my leather. This dude comes up and he's like, hey, punk. I'm like, yeah, whatever. Then I'm throwing dice in the alley. Officer Leroy comes up and he's like, hey, I thought I told you. And I'm like, yeah, whatever. Then up comes Zappo. I'm like, yo, Zappo, what's up? He's like, done. I'm like, that's cool. Cause this is my United.
Torniamo quindi a parlare di decrescita ad entropia massima, lo facciamo con un articolo di Vincent Ligier comparso su Le Monde Diplomatique. Elogio della decrescita, di cui vi proponiamo una sintesi. Si parte dalla considerazione che viviamo in un mondo finito e dunque immaginare una crescita infinita è una mera illusione. La decrescita invece è quello che apre delle prospettive reali, concrete, non impossibili, quantomeno, di giustizia sociale, di emancipazione e di gioia di vivere. Cosa significa crescere? Crescere annualmente del 3% sul prodotto interno lordo significa che dopo 24 anni abbiamo raddoppiato la produzione, quindi se abbiamo raddoppiato la produzione abbiamo raddoppiato anche il consumo. Questi sono i numeri, e se lo facciamo diciamo per un secolo andremo incontro ad una moltiplicazione per 18 volte della produzione e dei consumi. E quindi decrescere che cosa vuol dire? Vuol dire diminuire? Ma in realtà più che altro decrescere significa un po' abbandonare l'approccio quantitativo tipico dell'ideologia della crescita e magari pensare a qualcosa di più qualitativo che insomma riguardi le nostre attività, le nostre vite, sperimentare delle modalità altre, soddisfare le esigenze di base che tutti e tutte hanno in un modo sostenibile, ma anche in un modo giusto e conviviale. La crescita, la religione della crescita, così la chiama Vincent Ligier, è ancora egemone anche tra gli ambientalisti, e questo è importante dirlo. Infatti oggi, come insomma più volte abbiamo ricordato, si scommette su questo disaccoppiamento, così lo chiamano, no? Quindi si continua ad aumentare la produzione di beni e servizi, perché questo impone la religione della crescita, ma lo si fa, lo si vorrebbe fare riducendo gli impatti ambientali e riducendo il prelievo delle risorse. Ora, diciamo che sarebbe molto bello se fosse possibile. Vediamo un po' invece di scontarci con le leggi della fisica che ci dicono che non saremo in grado di sostituire i combustibili fossili, carbone, petrolio, gas, costituiscono ancora oggi l'84% del nostro consumo. Quindi insomma diciamo che siamo un po' lontani dall'obiettivo, quantomeno. Se non c'è una fonte di energia equivalente che sia facilmente immagazzinabile e trasportabile, peraltro, sufficientemente densa di energia, che anche il discorso della densità energetica è importante, insomma, no? Insomma, il classico esempio che si fa: se prendo un uovo e lo metto nel lago di Bracciano, mi aspetto che i raggi del sole che picchiano su quel lago lo facciano diventare sodo. Ebbene, lo vado a riprendere anche dopo un'ora e il mio uovo non sarà sodo, non sarà stato cotto per niente affatto. Quindi esiste un discorso di densità di energia che ha a che vedere appunto con la quantità per unità di tempo, per unità di superficie, per unità di volume, insomma, questo, le varie articolazioni delle misure di densità. Quindi deve essere sostanzialmente un'energia che sia facilmente producibile, facilmente sfruttabile, trasportabile, immagazzinabile. Non c'è questa energia qui, al momento non c'è. Quindi chiaramente l'orizzonte di ridurre i consumi energetici è l'unica vera soluzione. E ci sono stati molti investimenti sulle energie rinnovabili, l'eolico e il solare, però forniscono meno del 3% dell'energia primaria mondiale e richiedono materiali diciamo piuttosto scarsi diciamo la produzione dei sistemi atti a sfruttare queste forme di energia, materiali come il rame, come le terre rare, e inoltre chiaramente hanno bisogno anche di spazi. Quindi ritorniamo sempre al punto di partenza, cioè è come se si vuole risolvere un problema, ma alla base di questo problema c'è la crescita, cioè è come se appunto usando un'altra immagine che spesso si utilizza come suggestione per spiegare la decrescita: se ho una vasca da bagno che si sta riempiendo di acqua provo a pensare a dei metodi per togliere quest'acqua, perché prima o poi la riempirà tutta, e allora posso toglierla con un bicchiere, però non faccio in tempo perché l'acqua che entra è troppo più veloce di quella che tocco col bicchiere, allora penso di toglierla con un secchio e per un po' vado avanti, però quella continua a crescere. Poi a un certo punto arriva un ingegnere e progetta una pompa efficientissima che toglie l'acqua dalla vasca. In realtà l'unico modo per non far traboccare diciamo l'acqua da questa vasca è semplicemente chiudere l'acqua, non farla più entrare in quella vasca. Diciamo che è un ragionamento molto banale, e però effettivamente diciamo inoppugnabile, quantomeno. L'alternativa alle energie fossili esigono tutt'altro approccio, esigono economie sobrie, solidali, aperte, anche delocalizzate, quindi valori come convivialità, autonomia, gioia di vivere, ecofemminismo, il richiamo ai beni comuni, al tempo libero, anche il low tech, quindi tecnologie, no? Non high tech, ma tecnologie più vicine ai bisogni reali delle persone, delle comunità. E poi ancora altre parole chiave in questo contesto: permacultura, autogestione, reciprocità. In un contesto del genere, in un contesto in cui queste parole assumono senso, significato e diventano pratiche concrete, allora sì, c'è spazio per l'innovazione tecnica, che chiaramente noi portiamo sempre avanti con questa trasmissione. Noi parliamo di scienza, di tecnologia, perché siamo fondamentalmente degli appassionati di scienza e di tecnologia, e sappiamo che questo può fare la differenza, però la può fare se il contesto è questo appena descritto e non quello classico invece in cui purtroppo siamo calati, cioè lo spazio della crescita e soprattutto della religione della crescita. Un altro tema importante è quello dell'aumento della popolazione mondiale, che sta diventando veramente insostenibile. Storicamente è sempre avvenuto che, raggiunte determinate condizioni di vita diciamo accettabili e livelli di istruzione sufficienti, le popolazioni riducono per scelta il numero di figli. In un centinaio di paesi, sparsi un po' in tutti i continenti, c'è già un tasso di fertilità inferiore alla sostituzione generazionale. Si prevede però che raggiungeremo in pochi decenni i 10 miliardi di persone. Ma il tasso di fertilità è alto solo in una parte dell'Africa subsahariana, dove sono molto problematici l'accesso all'acqua e una sufficiente alimentazione. L'invecchiamento della popolazione, in cui siamo, che rappresenta il nostro attuale orizzonte, richiede più risorse e tempo per la salute, per la cura, per i servizi, per anche una ricerca di alimenti di qualità delocalizzati, quindi evitando appunto di fare trasporti insostenibili, che favoriscano la rigenerazione della biodiversità, e avremo anche bisogno di diminuire il consumo di carne, che rappresenta uno dei fattori più critici. Come è noto, nelle emissioni di gas serra e nel consumo del territorio, in generale nel consumo di risorse, dati quali sono i livelli di consumo totalmente insostenibili di questo tipo di alimenti, questo senza neanche invocare il discorso specista che è alla base dell'allevamento, no? Questo naturalmente è un'altra cosa che noi portiamo avanti sicuramente sia come Entropia Massima che come radio, che sicuramente deve essere inclusa in questo discorso, ma anche non facendo questo discorso comunque si arriva a una considerazione anche questa piuttosto ovvia, diciamo, piuttosto inoppugnabile. Abbandonare il capitalismo, certo, abbandonare il capitalismo è necessario, ma ci dice Ligi, non è sufficiente, bisogna rinunciare anche al produttivismo, al consumismo, che poi sono chiaramente degli aspetti del capitalismo, aggiungiamo noi, no? Altre ricette che ci fornisce l'autore: criticare radicalmente il tecnoscientismo. Questo ci trova pienamente ragione. Cioè, questa idea secondo cui la tecnologia può risolvere ogni problema. La civiltà occidentale moderna è stata imposta con la violenza, prima ai contadini inglesi nel XVI secolo e poi con la rivoluzione industriale nel XIX secolo in tutto il mondo. Solo attraverso la riduzione dei consumi del nord del mondo consentiremo al sud del mondo di liberarsi dello sfruttamento a cui è sottoposto, sfruttamento sia di risorse e sia di popolazione. Ad esempio, il cobalto del Congo è utilizzato nell'industria del digitale, delle nuove tecnologie, il litio della Bolivia è utilizzato nella produzione di batterie elettriche e il nord è responsabile del 90% delle emissioni climalteranti mondiali. Quindi diciamo che questi paesi vengono sfruttati per consentire al nord di produrre e consumare ed inquinare. Quindi alla luce di tutto questo, insomma, alla fine dell'articolo si traggono delle conclusioni che vorrebbero, come dire, indirizzare, no, un po' delle azioni di cambiamento. Reddito di base incondizionato, diritti individuali di prelievo dei beni di base: acqua, cibo, energia, abitazioni, luogo per vivere, per svolgere le proprie attività. Quindi diritti individuali di poter accedere a tutto questo, di accedere ai servizi pubblici, istruzione, salute, trasporti, informazione, cultura. Ecco, sono cose che insomma, abbiamo sempre detto. Democrazia diretta, diffusa e deliberativa. Quindi dal basso, nel dialogo, nella formazione di discorsi e di meccanismi anche decisionali, diciamo comunitari, ecco, per stabilire cosa, come e per quale uso produrre. Quindi decidiamo insieme che cosa dobbiamo produrre, come lo dobbiamo produrre, per quale uso, per quale motivo, no? Ristabiliamo insomma insieme quali sono le esigenze e poi stabiliamo cosa fare. Cioè, questo sarebbe la norma, no? È il modo normale con cui uno pensa di affrontare le cose. Probabilmente è stato anche così fino a un certo punto storicamente, fino a che invece poi con le distorsioni totali introdotte dal capitalismo questa cosa è naufragata nel disastro attuale che ci impone di dire l'ovvio quando parliamo di decrescita, quando insomma prendiamo in considerazione questi testi, diciamo delle cose davvero ovvie, anche ingenue sembrano, no? eppure siamo costretti a farlo data l'assurdità di tutto ciò che vediamo e che abbiamo visto in questi decenni e secoli di capitalismo. Quindi tetto massimo ai redditi, ridistribuzione della ricchezza, eliminazione dei debiti iniqui, radicale cambiamento del ruolo delle banche e del denaro. Ecco, diciamo che questo tipo di proposizione chiaramente arriviamo a dire qualcosa che necessiterebbe di un approfondimento molto maggiore, però insomma alla fine dell'articolo viene presentata anche questa fondamentale prospettiva di cambio radicale anche del sistema nel suo complesso e di come esso insomma sia legato sia composto da banche e da denaro. La decrescita rimette in discussione il rapporto con il tempo, con i territori, il rapporto con gli altri e le altre, con le attività, con i bisogni, con le abitudini, e progetta, ci dice Ligi, progetta la riappropriazione dei desideri, liberandoli dalla pubblicità e dai media funzionali alle disuguaglianze e agli sprechi. Quindi una riflessione che insomma non è cambiata. Le riflessioni sulla decrescita noi le abbiamo proposte per vari anni, era un po' che non tornavamo a parlarne, ci è venuto in mente di farlo proprio perché analizzando un po' quelli che sono i numeri della situazione dei consumi energetici che vi presentiamo durante queste puntate e delle, soprattutto prendendo in considerazione quelle che sono le misure governative dell'attuale ministro della transizione ecologica, insomma ci sembrava opportuno riporre nuovamente l'accento sul tema più importante, che è quello dei consumi dei consumi fuori controllo rispetto invece al puro e semplice diciamo parlare di nuove forme di energia che in modo salvifico dovrebbero risolvere il problema del riscaldamento globale e quindi dovrebbero porre fine a tutti i rischi che esso si porta appresso.
Allora, rieccoci di nuovo in voce e abbiamo ascoltato, come vi dicevamo, il primo intervento registrato da diciamo dalla redazione di Entropia Massima, diciamo così, in questa strana trasmissione in cui collettiva, in cui siamo soltanto in due con appunto i contributi registrati. Dopo questa, in questo caso appunto abbiamo parlato di decrescita, elogio della decrescita, e adesso invece con il secondo intervento di Paolo del Movimento Acqua Comune, che tante volte ha parlato qui con noi Entropia Massima in radio, e vediamo come in realtà si stanno muovendo le cose, cosa in realtà sta succedendo e cosa il piano, il famoso famigerato PNRR, con anche altri strumenti, perché non è mica da solo a fare danni, che cosa appunto sta succedendo e cosa succederà nel prossimo, nell'immediato futuro. Quindi facciamo partire l'altro contributo registrato, penso oggi o ieri, e prego.
Allora, siamo di fronte a un periodo in cui si stanno rilanciando fortemente le privatizzazioni di tutti i servizi pubblici locali, compreso il servizio idrico. Lo stiamo denunciando da tempo, da mesi, perché già nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si intravedeva appunto questo processo, questo fenomeno, ovvero il cosiddetto PNRR prevede alla linea di finanziamento sulla tutela del territorio e della risorsa idrica un rilancio dei processi di privatizzazione attraverso sostanzialmente l'estensione in maggior modo verso il sud Italia del territorio di competenza di gestione da parte delle grandi aziende multiservizi del centro nord, che sono quotate in borsa, sono società misto pubblico private prettamente con una vocazione privatistica, che puntano alla massimizzazione del profitto soprattutto attraverso una gestione finanziaria. Ecco, di fatto si prevede che queste possano, essendo definite come soggetti industriali, che quindi dovranno rilevare quelle arretrate, come viene scritto letteralmente, forme di gestione e aziende che gestiscono nel meridione. Ma non solo, perché sono presenti anche territori nel centro e nel nord in cui queste aziende potranno espandersi ulteriormente. Pensiamo al Piemonte, ma non solo, anche al Lazio o alle Marche, ad esempio. Ecco, quindi c'è una sorta di ricatto che viene costruito, per cui l'erogazione dei fondi appunto destinati a questa linea di missione sulla tutela del territorio e della risorsa idrica sono subordinati all'affidamento a questi soggetti appunto definiti come industriali e quindi in quanto tali efficienti. Un approccio che non possiamo che definire ideologico, di natura prettamente liberista, che vede appunto nel mercato la forma più efficiente e la consegna e l'affidamento ai privati la modalità migliore di erogazione di servizi pubblici essenziali. Ora, il PNRR, come sappiamo, contiene una serie di condizionalità, in parte imposte, ma in parte anche condivise dallo Stato italiano e quindi anche dall'attuale governo. Tra queste condizionalità c'è la riforma della concorrenza, per cui a novembre, inizio novembre, il 4, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega, che è molto preoccupante, perché anche qui lo si dice esplicitamente nelle finalità di tutto il provvedimento, è volto appunto all'apertura del mercato, alla deregolamentazione e all'eliminazione dei limiti per cui il mercato può accedere a una serie di settori, compresi i servizi pubblici. In particolare l'articolo 6 è diciamo impregnato di un'ideologia neoliberista che guarda al mercato come la strada prioritaria per la gestione dei servizi pubblici, tutti compresi, e quindi anche l'acqua, e perché si dice sostanzialmente che quegli enti locali che vorranno e sceglieranno nel futuro, ma anche vogliano confermare le attuali gestioni pubbliche o anche sotto forma di società per azione, però a totale capitale pubblico, quindi quella forma un po' ibrida, ma che di fatto ancora relega fuori i privati, beh, dovranno giustificare il mancato ricorso al mercato attraverso una relazione dettagliata che dovrà passare sotto il vaglio dell'antitrust e produrre una serie di documenti sul fatto, sulla dimostrazione che la gestione pubblica è più efficiente, più economica e più vantaggiosa per l'ente locale. E, d'altra parte invece le gestioni private dovranno produrre sostanzialmente poco o nulla rispetto appunto alla giustificazione di questa scelta, quindi l'affidamento al mercato, solo fare una relazione sugli investimenti realizzati e poco più. Ecco, quindi una disparità di trattamento evidente, esplicita, che di fatto punta a rilanciare la privatizzazione, perché lascia come possibilità più semplice da poter attuare appunto quella della gestione privatistica. Altro diciamo elemento che guarda sempre a una appunto privatizzazione ed è che è in continuità con appunto la riforma della governance prevista nel PNRR è lo stimolo e l'incentivo ai processi di aggregazione, che quindi vanno proprio a aiutare e sostenere quelle grandi aziende, ad esempio le multiservizi come Acea, Iren, A2A, quotate in borsa e che quindi potranno essere sostenute nelle operazioni di fusione e incorporazione di altri soggetti, di altri gestori, magari in territori continui. E tutto questo potremmo dire alla faccia della concorrenza, cioè in aperta contraddizione con questo, perché anzi limita fortemente la concorrenza. Tra l'altro va sempre ricordato che per il servizio idrico non esiste concorrenza, nel senso che si tratta di un monopolio naturale, al limite è una concorrenza per il mercato, perché un minimo di competizione si svolge solo nel momento della presentazione dell'offerta al bando di gara. E quindi ecco, qui c'è una mistificazione di fatto della realtà e viene confermata appunto un approccio prettamente ideologico. Ecco, una delle conseguenze e degli effetti più preoccupanti, laddove appunto sia approvato così com'è questo provvedimento, in particolare l'articolo 6, è il fatto che appunto si delega il governo a scrivere un testo unico sui servizi pubblici locali, quindi con indicazioni e paletti molto stringenti, tutti volti appunto a quel processo di privatizzazione, e che avrà appunto una conseguenza sugli enti locali, che saranno di fatto spogliati delle loro funzioni fondamentali di garanzia dei servizi e quindi dei diritti ad essi collegati. E quindi questo è un processo che ovviamente sappiamo che va avanti da anni, attraverso anche i tagli che sono stati fatti, no, per le politiche di austerità rispetto agli stanziamenti erogati dallo Stato nei confronti degli enti locali. E però appunto è un ulteriore tassello di questo mosaico che porta di fatto a destrutturare quella che è la democrazia di prossimità, che poi è quella che ha in mano sostanzialmente ancora ad oggi gran parte della gestione dei beni comuni e dei servizi pubblici. E quindi ecco, è un provvedimento che va contrastato con forza. viene da un governo alla cui presidenza c'è Mario Draghi, che non ha mai dissimulato la volontà di rilanciare le privatizzazioni. Tutto, diciamo, tutta la sua carriera è costellata da conferme in questo senso. Pensiamo solo al fatto che come direttore generale del Ministero del Tesoro è stato indicato e delegato a partecipare a quel famigerato incontro con i finanzieri europei che si svolse sul Panfilo messo a disposizione dalla regina Elisabetta Britannia nel 93, se non erro, in cui sostanzialmente si aprì, diede il via a quella grande stagione di privatizzazioni delle grandi aziende statali, l'IRI, eccetera. E poi, in qualità di governatore della Banca d'Italia, nel 2011, insieme all'allora presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, firmarono una lettera per l'allora presidente del Consiglio Berlusconi, in cui si indicavano una serie di riforme, tra cui il rilancio di privatizzazioni su larga scala, in particolare per la fornitura di servizi pubblici locali. Ora, questa lettera viene inviata al governo italiano il 5 agosto 2011, quindi a distanza di meno di due mesi dallo svolgimento dei referendum che avevano sancito il fatto che la maggioranza assoluta del popolo italiano non volesse le privatizzazioni, anzi indicasse come strada, come obiettivo, quella di una gestione pubblica e partecipativa dell'acqua, ma anche del resto dei servizi pubblici. Ecco, questo dimostra un po' la scarsa sensibilità democratica, per usare un eufemismo, dell'attuale presidente del Consiglio, che oggi, in qualità di premier con pieni poteri, di fatto rilancia questo progetto di privatizzazione su larga scala attraverso il disegno di legge concorrenza. Come Movimento per l'Acqua ci siamo subito attivati, sia nei confronti del PNRR, criticando appunto la logica, soprattutto per quanto riguarda il tema della tutela della risorsa idrica e della sua gestione. Abbiamo organizzato, diciamo, una carovana che ha previsto una serie di iniziative tra i mesi di settembre e ottobre, e che poi è arrivata a concludersi con una manifestazione nazionale a Napoli il 20 di novembre, quindi in cui però poi il focus è diventato appunto il combinato disposto del PNRR e del DDL concorrenza, perché eravamo in un momento in cui purtroppo il Consiglio dei Ministri già aveva approvato questo disegno di legge. E quindi una manifestazione molto partecipata, un buon successo anche di visibilità, ma ovviamente la lotta non può fermarsi, e anzi lo rilanciamo la battaglia, l'avvertenza su questo provvedimento, a partire da una riunione allargata a tutti i soggetti sensibili a questi temi, quelli che hanno partecipato alla campagna referendaria, che si sono schierati a difesa dei servizi pubblici per la loro ripubblicizzazione in tutti questi anni, che hanno aperto una riflessione sulla gestione dei beni comuni, una riunione ovviamente online che si terrà il 18 di febbraio, proprio per condividere una strategia, iniziative ed azioni da mettere in campo nelle prossime settimane per contrastare l'approvazione di questo provvedimento che è in discussione al Senato. Ecco, una serie di iniziative sono già state intraprese. È stata lanciata una petizione online che in poche ore ha raccolto già migliaia di firme, è stato lanciato un appello per adesioni di realtà e organizzazioni, è stata lanciata una campagna di approvazione di ordini del giorno a livello comunale che si sta espandendo. È notizia appunto di pochi giorni che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato all'unanimità ordine del giorno che richiede lo stralcio dell'articolo 6 dal disegno di legge sulla concorrenza. Numerosi enti locali lo stanno facendo, sono in programma, è calendarizzato per esempio anche nelle prossime settimane anche presso il comune di Roma. Insomma, è uno strumento che ovviamente di cui conosciamo i limiti formali, però che serve per approfondire la discussione, anche per rompere questo muro di omertà e di censura che c'è su questo tema. Cioè, le privatizzazioni sono ben volute trasversalmente in tutto, diciamo, l'arco politico parlamentare, e quindi, diciamo, è meglio non parlarle. Per cui uno degli obiettivi che ci siamo dati è quello, appunto, di far invece emergere questo tema, che è ovviamente fondamentale all'interno del dibattito pubblico, un dibattito che deve essere onesto, e quindi far comprendere quali siano i rischi reali dei contenuti e del merito di questo provvedimento. E poi ovviamente nelle prossime settimane c'è anche il forum della convergenza dei movimenti sociali, che si svolgerà tra il 25 e il 27 a Roma al Presso Scoop. Sarà un altro momento di discussione e confronto anche sul tema dei beni comuni, dei servizi pubblici, del contrasto alle privatizzazioni. E poi una serie di mobilitazioni a partire da quella convocata a fine marzo a Firenze dalla GKN, che ovviamente vedrà partecipe anche il Movimento per l'Acqua, portando come contributo appunto questo tema. Insomma, una mobilitazione che deve crescere, un dibattito che si deve allargare, perché appunto questo provvedimento non deve passare assolutamente.
E allora ringraziamo i contributi da remoto di Paolo e di Davide, che Paolo ci ha ricordato anche le prossime mobilitazioni a cui saremo e che riseguiremo come radio. Questa qui, ringraziandovi per l'ascolto, è la fine della puntata oggi un po' sgangherata di Entropia Massima, la collettiva. La settimana prossima ritorniamo con nel contenitore di Entropia Massima, ci sarà Economia e Ambiente con Alberto. E ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, tutte e tutti quelli che ci hanno ascoltato dalla radio, dagli strumenti elettronici. Soprattutto ringraziamo chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della libertà. Vi ricordiamo, come sempre, che la radio non fa pubblicità, non c'ha finanziatori che non siano quelli che se la sentono, è la radio di chi se la sente. Quindi vi invitiamo, come sempre, ad andare sul sito di Radio Onda Rossa e verificare le varie possibilità che ognuno di noi ha per sostenere questa radio e per continuare anche le nostre puntate sgangherate, per continuare i nostri esperimenti nelle biografie degli scienziati, per continuare a sciorinare dati sul cambiamento climatico, per continuare a dirci a confrontarci un pochino su quello che possiamo fare e su quello che purtroppo non possiamo fare, sulla nostra capacità di intervenire nelle variazioni del mondo e sull'approccio, come al solito, l'occhio tra potere e approccio scientifico. Quindi, detto questo, caro Marco,
caro Lorenzo,
e niente, noi ci rincontreremo in qualche collettivo,
prima o poi,
in qualche occasione. Quindi salutiamo tutte e tutti e buona serata, e viva Radio Onda Rossa e viva la rivoluzione.